www.redigio.it e la storia continua. I bagliori di progresso del mondo arabo. Ibn Sina e Ibn Rushd? Beh, certamente non molti lettori sapranno a chi i due nomi arabi siano appartenuti. Ma se diremo che questi, attraverso una medievale deformazione latina, si convertirono rispettivamente in Avicenna ed Averroè, ecco tornare alla mente le figure di alcuni affreschi del Trecento e diversi coi quali Dante eternò la gloria del più eccelso ingegno del mondo musulmano. Era un fanciullo precoce. E mentre l'Europa era immersa nel letargo del Medioevo, nasceva nel 980 ad Asfasnak, presso la persiana città di Bukhara, il grande Ibn Sina. Lontana era la Persia dalle vie dell'Occidente, ma non abbastanza perché non vi giungessero almeno un soffio della civiltà greco-latina. Si spingevano difatti, sin laggiù, dall'Egitto, certi missionari di una setta maomettana, i quali portarono seco, insieme con un pesante fardello di misticismo e di teologia, anche il retaggio dell'antica cultura. E fu questo il poderoso fermento che stimolò l'animo del giovinetto Ibn Sina. Ben presto, come egli disse con frase immaginosa, le vie della sapienza gli furono aperte. E a 16 anni questo fanciullo prodigio era già medico di chiarissima fama e poco appresso affrontava in pieno i più ardui problemi della filosofia e di morale. Era Ibn Sina, un superbo e tipico rappresentante della sua razza, largo di vedute e profondissimo di pensiero, ma al tempo stesso fremente di vitalità e di ardentissime passioni, egli sapeva conquistare le simpatie di chiunque si avvicinava. Il sultano di Bukhara, dopo essere stato per opera sua risanato da una grave infermità, lo volle tra i suoi familiari. Ma assai più di questo onore, Ibn Sina gradì le concessioni di poter entrare liberamente nella biblioteca del potente signore, che era ricca quant'altre mai. Mortogli il padre, lo vediamo a 22 anni errare per le città costiere del Mar Caspio. Ad Hamadan, l'emiro Shams, ad Dauslak, guarito anch'egli per virtù di Ibn Sina da una malattia, a titolo di riconoscenza nominò suo visir, sarebbe un ministro, il valentissimo medico, il quale ormai, in grazia delle sue opere filosofiche e naturalistiche, era divenuto per tutti il maestro capo, il saggio fra i saggi. Ma i soldati si ribellarono all'autorità di lui e dopo averlo stretto d'assedio nella sua abitazione, lo fecero prigioniero. Lo avrebbero anche ucciso se l'emiro non fosse riuscito finalmente a placare l'ire delle truppe, allontanando Ibn Sina dal potere, salvo poi a richiamarlo quando ebbe nuovamente bisogno delle sue cure. Ed eccoci alla politica e l'astronomia. E le avventure più varie continuavano a susseguirsi senza stregua, perché così soleva accadere nell'Oriente, la tregua, la terra delle meraviglie. Shams el-Dawlah era morto in una spedizione e Ibn Sina, apparentemente stanco dalla politica, attendevo ai suoi studi nella casa ospitale di un amico. Ma il nuovo emiro, avendo un giorno appreso che il sapiente manteneva segreta corrispondenza col signore dell'antica città di Isfahan, nemico del principato di Hamadan, lo fece senz'altro rinchiudere in un castello. Lo sciagurato rimase per 4 mesi in quella tetra prigione, sfogando la sua malinconia nel comporre canzoni arabe e persiane. Ma avanzatesi con sul successo le armi dell'emiro di Isfahan, Ibn Sina riuscì a fuggire e raggiungere il vincitore, che lo accolse con grandi onori nella sua capitale, la bellissima città delle rose. Colà il profugo radunò un eletto circolo di cultura, alle cui sedute, la notte del venerdì, prendeva parte anche lo stesso emiro. L'astronomia sembrava adesso la scienza preferita da Ibn Sina. Ma quanta pena gli costava seguire il movimento degli astri del cielo, mentre le passioni della politica e della guerra di bel nuovo offuscavano la sua mente. Difatti, il bellicoso emiro di Isfahan andava preparando sempre nuove spedizioni e il suo illustre protetto doveva seguirlo per le interminabili vie della Persia. Ad Ab-Sina fu così dato anche di tornare nella vinta Hamadan, la città che per prima aveva visto le maggiori sue glorie e sofferenze. Ma vi giunse sfinito dalla stanchezza e più ancora da un male aggravatosi per la continua sua ricerca di piaceri, che lo trasse alla morte nel luglio del 1037. Taluno osservò sulla sua tomba che tutta la scienza medica non era bastata a dargli la salvezza, né altra filosofia a fargli dimenticare il dolore della morte. Ma non si è cancellata l'impronta lasciata da Ibn Sina. Per i musulmani egli è il più significativo rappresentante di una razza e di una civiltà, e per noi è sempre il grande Avicenna, che il padre Dante collocò con onore nel limbo tra Ippocrate, Galeno e gli altri spiriti eletti. Un secondo gigante ha sogni di emancipazione. E questo secondo gigante della cultura araba, Ibn Rushd, che si è tradotto in Avorre, è il più vicino a noi nel pensiero che è nello spazio, essendo vissuto nel Maghreb, l'occidente degli arabi, al tempo di quel glorioso impero degli Almohadi che nel XII secolo riuniva politicamente Marocco, Spagna musulmana e Algeria in una solo formidabile complesso. Veramente epica e degna della sua vita, tutta spesa a una idea superiore di civiltà. Dal giorno in cui i grandi della terra presero a onorare della loro protezione Ibn Rushd, nobile e dottissimo arabo di Cordova, cominciò per lui una durissima lotta contro i teologi musulmani, i quali volevano precludere ogni via di progresso, fossilizzando gli spiriti nella sola lettura del Corano. E con lirica vivacità di stile, egli scriveva innumerevoli opere riguardanti tutti i campi dello scibile umano, sperando di ridestare i morti sentimenti dell'islamismo e di puntellare un mondo che andava inesorabilmente in rovina. Celebre più di ogni altro scritto fu il monumentale Gran Commento alle opere di Aristotele, che suscitò tante appassionate dispute anche in Italia. Si diceva che Ibn Rushd avesse trascorso 2 sole notti senza studiare, quella della morte del padre e quella delle nozze. E disgraziatamente gli affari pubblici sottraevano all'illustre cordovano buona parte del suo tempo, costringendolo a viaggiare spesso da Cordova a Siviglia e da Siviglia a Cadice. passò anche lo stretto per recarsi in Africa e nel 1182 si trovò nella regale città del Marocco, quale primo medico di corte. Poi il sovrano lo rimandò a Cordova con le funzioni di Gran Cadì, cioè sarebbe giudice, carica questa che già era stata ricoperta dal padre e dall'avo suo. Il califfo Yaqub el Mansur, asceso al trono, più ancora dei predecessori, si diede a proteggere il buon Ibn Rushd. Soleva farlo sedere vicino a sé, sul cuscino riservato ai più alti dignitari. E i due nobili intelletti rimanevano per lunghe ore in affettuosa familiarità. Non erano più, allora, sovrano e suddito. Erano soltanto due deboli creature umane, desiderose di indagare nelle ombre della grande notte che avvolge la vita. Parlavano con dolcezza, sommessamente, di cose portentose nella loro semplicità. E non di rado, nell'intimità del colloquio, Ibn Rushd così osava apostrofare il califfo. «Ascoltami, fratello!» Negli argentei tripodi ardevano intanto le inebrianti essenze d'oltremare, mentre le negre schiave sudanesi agitavano placidamente gli ampi flabelli. Ma da lontano si addensava la bufera. Aizzata dai teologi, la bassa plebe giudicava sconveniente quel movimento di libero pensiero così contrario alla severità delle antiche tradizioni. E quanto il califfo, nel 1195, sul punto di marciare in armi contro il re Alfonso VIII di Castiglia, colmò dei più grandi onori il suo amato Ibn Rushd, parve a tutti gli invidiosi che la misura fosse colma. Ma non fu impresa estremamente difficile rendere sospettoso e diffidente l'animo del sovrano. E così, accusato di poco rispetto per Allah e per il suo profeta, l'ormai vecchio e venerando Ibn Rushd fu dal consiglio dei notabili di Cordova condannato al confino nella piccola città di Lucera. Ma la prova più amara per lui fu quella di vedersi espulso a viva forza dalla moschea. Una volta che osò mettervi piede insieme al figlio suo Abdallah, non molto appresso, spezzata la potenza cristiana nella sanguinosa battaglia di Al-Arkos, il vittorioso Al-Mansur ritornava nella città del Marocco col più vivo desiderio di porre un termine alla reazione anticulturale e faceva richiamare nella capitale l'innocente Ibn Rushd, il quale però solo per pochi mesi poté godere della rinascente fortuna, giacché la morte lo colse il 10 dicembre del 1198. Insieme con lui periva ogni speranza di progresso e di tolleranza religiosa presso i popoli musulmani, e il primato della civiltà riprese da allora a seguire le antiche vie dell'Italia e quelle di Roma. www.redigio.it e la storia continua.